Allora, Consiglio Comunale, seduta di Consiglio convocata con il criterio dell'urgenza, giusta determinazione del Presidente del Consiglio numero 17 del 31-5. Segretario, la prego di verificare le presenze.
Di Stefano Piero.
Presente.
Grego Giampito. Presente. Randazzo Donatella. Presente. Bono Rosetta. Presente. Lo Sciuto Lilla Giovanna. Assente. Tumminello Simone. Minutella Gioacchino. Presente. Vampiro Mariangela. Presente. Ballisteri Cotilde. Bascio Leonardo. Presente. Bianco Giuseppe. Presente. Di Maria Tommaso. Montalbano Isabel. Principale Carla. Catanzaro Leliana.
Presente.
Pazzuni Giuseppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presenti.
Arrivano Montalbano, Di Maria, un secondo, segretario. Montalbano,
presente.
E Di Maria.
Di Maria, presente. Allora, Di Maria, Montalbano. Allora, presenti 12.
Presenti 12, la seduta è valida. Punto numero 1 all'ordine del giorno. Proposta di delibera numero 63 del 31-5-2023 ad oggetto nomina scrutatori. La Presidenza propone il consigliere Minutella, consigliere Vampiro e consigliere Montalbano. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Punto numero 2. Proposta di deliberazione numero 61 del 31-5-2023 ad oggetto estremi sussistenza di motivi di necessità e urgenza. Nella parte del dispositivo la proposta appunto si propone il riconoscimento della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza per la convocazione del Consiglio Comunale. La proposta è dotata di parere di regolarità tecnica a firma del dottor Livio Liamaggio, il nostro segretario generale. I motivi dell'urgenza sono dettati dalla tempistica che è necessaria, dettata dalle norme, ai fini dell'approvazione o meno del piano di riequilibrio. Ci sono interventi in merito al riconoscimento degli estremi di necessità e urgenza? Qualcuno mi chiede di intervenire? Se non registro la volontà di intervenire da parte dei consiglieri comunali, metto ai voti la proposta. Nessuno mi chiede di intervenire, quindi relativamente alla proposta di deliberazione 61 del 31-5-23 ad oggetto estremi di necessità e urgenza, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. 3 contrari, rimanenti favorevoli. Esitato il punto 2, passiamo al punto 3. Proposta di deliberazione numero 28 del 26-5-2023 ad oggetto approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale, articolo 243 bis, decreto legislativo 267 del 2000. Nella parte del dispositivo, quindi, la proposta ci propone di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, di cui è l'allegato, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 243 bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo 2023-2042. Di disporre che il settore economico e finanziario e il servizio di controllo interno e di gestione procedano al monitoraggio periodico delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 3. Di inviare la deliberazione alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Sicilia e al Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e agli annessi allegati. La proposta è dotata di parere di regolarità tecnica e contabile a firma del dottore Pantaleo. Si sono espresse anche, si è espresso il Collegio dei Revisori con verbale numero 54 dell'1/6/2023. Collegio dei Revisori che è presente, la persona del dottore Aurnia, che ringraziamo per la presenza. Lo è stato presente pure il dottore Ginevra, non so se verrà a minuti. La prima commissione, date i tempi della convocazione, è riuscita comunque il presidente della prima commissione a convocare, non so se, mi sembra dal verbale della prima commissione, non è riuscita a riunirsi per la mancanza del numero. Il presidente ne vuole dare contezza dei lavori della prima commissione.
Buonasera presidente, colleghe, giunta, sindaco, revisore. Allora, io purtroppo devo anche un po', ok, noi ci siamo impegnati per riunirci anche perché era una seduta urgente, ho rispettato i tempi delle 24 ore e tutto, però lo devo sottolineare ancora una volta, che arrivare qua e non trovare a mia disposizione la possibilità di aprire la seduta, di trovare un'aula che mi poteva accogliere, questa diciamo è una cosa che non va, perché non l'ho decisa io oggi di fare questa riunione, quindi non ho rispettato magari che so il lunedì e il mercoledì l'apertura del comune, ma era una convocazione urgente, ho mandato a chi di dovere tutte le varie comunicazioni, però arrivando qua dico, ho dovuto chiedere all'ufficio dei vigili urbani la possibilità, tra cui i dipendenti dovevano uscire per servizio e tutto a quanto, ma nonostante ciò abbiamo aperto la seduta, ma eravamo soltanto tre, quindi l'abbiamo rinviata alle 17, ma siamo rimasti sempre in tre, quindi noi non abbiamo potuto esprimere il nostro parere né favorevole né contrario, neanche ci siamo potuti astenere.
Va bene.
Grazie presidente.
Grazie. Qualcuno mi chiede di intervenire in merito alla proposta? Consigliere De Maria, ne ha facoltà.
La ringrazio presidente, cittadini presenti che ci ascoltano da casa, colleghi consiglieri, sindaco. Arriva con modalità d'urgenza all'attenzione del massimo consesso civico una proposta di delibera per approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Approvare proprio il piano, perché il Consiglio Comunale nel febbraio del 2023 si è già, o meglio la maggioranza consigliare, si è già pronunciata sull'idea di portare avanti una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Bisognerebbe anche far comprendere ai cittadini che ci ascoltano da casa che cosa sia un piano di riequilibrio finanziario. E il piano di riequilibrio finanziario è una procedura che si mette in atto e che l'amministrazione, su input del Consiglio Comunale, mette in atto poiché ci sono degli squilibri strutturali di bilancio che non sono in grado di essere fronteggiati attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'articolo 194 e 193 del testo unico ambientale, quindi testo unico degli enti locali, scusate. Quindi già si parte da una situazione che determina una mancanza o un'incapacità da parte dell'amministrazione di riuscire a gestire quello che è il bilancio comunale dell'ente. Io questa sera voglio ricordare qui al massimo consesso civico, ai colleghi consiglieri, anche al sindaco stesso, alla cittadinanza, che il capo dell'amministrazione, il primo cittadino, ha presentato una relazione a questo massimo consesso civico in ritardo, ma l'ha presentata, e se non sbaglio è stata discussa lo scorso anno nel mese di maggio, nella quale alla voce politiche finanziarie diceva: anche il settore dei servizi finanziari è stato interessato da un'intensa attività che ha avuto come obiettivi la programmazione amministrativa e la salvaguardia degli equilibri finanziari. Anche per l'esercizio finanziario 2020 abbiamo infatti approvato il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale, nonché il documento unico di programmazione introdotto dal legislatore a decorrere dal 2017. Tale attività ha impegnato notevolmente il settore, che è riuscita a garantire una corretta tenuta della contabilità dell'ente nel rispetto di quanto previsto dalle norme della contabilità pubblica. Ora, ditemi voi, cari colleghi consiglieri, il sindaco che ha redatto questa relazione è lo stesso del sindaco che attualmente chiede al massimo consenso civico di dotarsi di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario? Se nella sua relazione, come parlava per l'appunto il sindaco, gli equilibri finanziari erano rispettati, come mai questa sera arriva all'attenzione del massimo consenso civico questo piano di riequilibrio finanziario? Questa è una domanda alla quale il sindaco potrebbe rispondere. Io sono convinto che il sindaco, anche quando ha redatto questa relazione, mentiva sapendo di mentire, come abbiamo più volte noi gridato da questi banchi di opposizione e sottolineando che quello che era scritto all'interno dei vari bilanci di rendicontazione approvati dalla maggioranza consigliare presente in consiglio erano assolutamente contrari a quelle che erano le norme di riequilibrio finanziario, come per l'appunto poi la Corte dei Conti ha sottolineato con addirittura una deliberazione e poi successivamente con un'altra deliberazione. E allora cosa chiede l'amministrazione? Visto che, a differenza da quello che aveva detto il sindaco, che avevano rispettato gli equilibri finanziari, chiede al Consiglio Comunale, al fine di, credo, continuare ad amministrare per questi altri 2/3 anni, a seconda di quando si svolgeranno le elezioni amministrative locali, di impegnare la popolazione per degli errori fatti da questa amministrazione che, ricordo, indipendentemente da quello che sosterrà il sindaco, perché cercherà di buttarla naturalmente addosso anche alle passate amministrazioni, sono delle responsabilità che ha questa amministrazione che amministra a novembre da 9 anni. 9 anni mi pare che siano un tempo abbastanza lungo per potersi prendere delle responsabilità. E siccome non sono bastati questi 9 anni a questa amministrazione, cosa fa? Chiede al Consiglio Comunale, per riuscire ad uscire da quello che è ormai un dissesto finanziario, perché ricordo che ieri i colleghi consiglieri di maggioranza hanno approvato un consuntivo riferito all'anno 2021 che prevedeva un disavanzo amministrativo di 18 milioni di euro, chiede di impegnare questo Consiglio Comunale e quindi i cittadini, con l'aumento delle tasse, perché sono previste proprio nella ripartizione di questo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per 20 anni la cittadinanza ad avere l'IMU aumentata al massimo, le altre tariffe aumentate, una idea di amministrazione della cosa pubblica che assolutamente non ci piace. Naturalmente, oltre all'aumento delle tariffe, cerca, sempre per quello che è scritto in questo piano pluriennale di revisione, di recuperare qualche soldino dal bilancio comunale. Si parla di 50.000 euro dalle spese della politica. Ricordo che il Consiglio Comunale, dall'ultimo PEG, è previsto che il costo annuale del Consiglio Comunale è di 11.000 euro l'anno, quindi non credo che possano essere recuperate questi 50.000 euro da quelli che sono i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, che sono 23 euro a seduta di consiglio, e per giunta si convocano le sedute di consiglio lo stesso giorno del consiglio comunale per risparmiare anche lì, quindi non credo che possano essere recuperate. Vai, gettone di presenza del consiglio comunale che già costa niente, mi auguro che vengano recuperate da quelle che sono gli emolumenti del sindaco, degli assessori o di qualche altro componente dell'amministrazione che pesa e grava davvero più di 15 consiglieri comunali in un anno. Si parla di revisione del personale nel triennio 2023-2026, misura pari ai pensionamenti programmati prevedendo il blocco del turnover. Tale blocco porta al risparmio di spesa di circa 200.000 euro. Però il revisore dei conti sottolinea che l'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali, comma 9, prevede che in caso di accesso al fondo di rotazione di quell'articolo 243 ter, ed è quello che l'amministrazione sta cercando di fare, l'ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio. A. A decorrere dell'esercizio finanziario successivo, riduzione della spesa di personale da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e quello del comparto delle risorse di cui agli articoli 15,5 e 26,3 del contratto collettivo nazionale. Dicono i revisori dei conti, non risulta però alcuna indicazione in relazione alla norma di cui sopra, quindi nel piano non è previsto come procederà l'amministrazione. Non risultano altresì rappresentati i valori per la detrazione della percentuale a cui si attesta l'ente tra i virtuosi e non virtuosi. Non risulta deliberata la verifica delle eccedenze e la dotazione organica. L'organo del revisore dei conti, così come questa opposizione, poi mette in risalto, e quindi l'opposizione condivide quello che è espresso dall'organo revisore, che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale indica in via generale le misure per superare le condizioni di squilibrio rilevate. Tuttavia, non rappresenta questo piano di riequilibrio finanziario nel dettaglio le modalità e le singole misure di copertura annuale delle quote di disavanzo e dei debiti fuori bilancio. Ulteriore nota, visti i tempi di trasmissione del piano al collegio, si parla del 30 maggio in seconda battuta 2023, che si ripercuotono sulla possibilità di eseguire connessi e conseguenti adeguati controlli, l'organo del revisore si riserva di effettuare tutti gli opportuni controlli sui dati del rendiconto 2022 ai fini della verifica delle risultanze del preconsuntivo 2022 indicato nel piano, rilevando altresì che non risulta trasmessa, seppur richiesta, la documentazione a supporto per la predisposizione del piano. Quindi, cari colleghi consiglieri di maggioranza, come vedete non siamo soltanto noi consiglieri di opposizione a sottolineare che molti atti arrivano all'attenzione del Consiglio con un ritardo immane, soprattutto un atto del genere che va indagato, analizzato e scrutato nei minimi dettagli, perché va a incidere sul futuro dei nostri cittadini, e non solo sul futuro dei nostri cittadini, ma sul futuro delle amministrazioni di Campobello, che per 20 anni, qualora la Corte dei Conti dovesse accettare questo piano di riequilibrio, perché è possibile che la Corte dei Conti non lo accetti, va a inibire la possibilità di spese delle future amministrazioni e anche dell'intera città. Quindi io al posto vostro ci penserei prima di votare un atto del genere, perché ne va del futuro della città, del futuro nostro, dei nostri figli, delle attività commerciali, delle future amministrazioni. Pensateci.
Qualcuno mi chiede di intervenire nel merito? Consiglieri? diciamo che abbiamo più volte esaminato, consigliere Di Maria, le criticità da dove originano, quantomeno per la parte maggiore. E quindi c'è da porre rimedio a quelle criticità che non sono secondarie. E sappiamo benissimo che dal 2015 in poi, con il cambio dei criteri e l'armonizzazione contabile col decreto legislativo 118 del 2015, la contabilità degli enti pubblici è cambiata notevolmente. Sappiamo benissimo quanti contenziosi ci siamo trovati dal 2015 ad oggi, nostro malgrado. Sappiamo benissimo che qualche mese fa abbiamo pagato, se non ricordo male, qualcosa come 450.000 euro di una causa per lavori fatti all'ente iniziati nel 1989 e conclusi nel 1991, quando io e lei avevamo forse 10 anni. Ma giusto così. Giusto così. E quindi si è dovuto far fronte anche a questo. Se non richieste da parte dei consiglieri comunali, non lo so, se qualcuno vuole intervenire, io non mi resta. Prego, prego, prego.
Niente. Niente, stasera qua non ho potuto esprimere la mia votazione in seduta di commissione, quindi la faccio qua. E siamo qua riuniti per appunto esprimere il nostro parere su un documento molto importante, un documento che ci dovrà consentire, diciamo, un equilibrio finanziario e quindi una maggiore serenità nella gestione. Però questo documento, il piano appunto del riequilibrio finanziario, è stato, diciamo, elaborato da un ufficio che noi, come ben sappiamo, ha le sue problematiche. Quindi ci voleva un supporto tecnico per poter appunto rielaborare un documento più tecnico, più dettagliato. Dalle verbali del revisore infatti si evince che il documento diciamo ha molte criticità, non è molto chiaro, quindi si poteva elaborare un lavoro un po' più qualificato. Noi del Partito Democratico siamo stati sempre e continueremo a essere sempre a sostegno di questo ente. Infatti io mi trovo qua, come mi sono trovata a rappresentare la Commissione oggi, appunto per sostenere l'ente, però noi il documento non lo votiamo e ci asteniamo. Grazie Presidente.
Grazie. Altri interventi? Sulle precisazioni tecniche richieste anche dal Partito Democratico, ritengo che sia opportuno che colui che ha curato per la maggior parte l'aspetto, diciamo, della redazione, della composizione del piano di riequilibrio possa anche esprimersi, considerato la gran mole di lavoro svolta dal dottore Pantaleo, che ahi noi sappiamo ha un ufficio che in termini di personale è molto limitato, numericamente soprattutto.
Voglio chiarire che non sono qua per contrarizzare. Sì.
No, assolutamente.
Me ne guardo bene.
Dottore Pantaleo, in merito agli aspetti tecnici di sua competenza.
Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto prettamente tecnico di redazione del piano, per come si è dato atto nel piano stesso e ci ho messo la firma, il piano è stato redatto secondo quello che sono gli schemi e le linee guida della Corte dei Conti. Ogni tabella riportata in quel piano è uno degli elementi obbligatori previsti in quello schema ed è stato riportato. È chiaro che quel piano non è stato sviluppato con la massima serenità e con un livello di dettaglio tale da evitare qualsiasi dubbio o perplessità per chi lo va a leggere. È vero che lo avete ricevuto all'ultimo minuto e andava sicuramente attenzionato con più tempo. Queste sono situazioni che sono sotto gli occhi di tutti, non le possiamo nascondere. Però le previsioni di entrata, le fonti di copertura di quel disavanzo che si è individuato, sono state tutte esplicitate nel piano. È stata prevista una tabella integrativa che sarà messa a disposizione del Ministero immediatamente con la trasmissione del piano. Sono state sviluppate delle previsioni su calcolatori messi a disposizione degli enti pubblici, quale il portale del federalismo fiscale, sulla base dello storico dell'incassato negli anni precedenti. Non c'è niente di inventato, niente di qualcosa calcolato con la palla di vetro. Per il resto non so che cosa dire. Per quanto attiene invece alla tipologia di strumento utilizzato, è uno strumento previsto relativamente recentemente dal legislatore italiano, proprio per evitare che i comuni con gravi carenze strutturali o forte criticità di natura finanziaria non rimanesse loro che dichiarare il dissesto finanziario, che è l'ultimo passo che può fare un ente per mettere un punto alla situazione che si sono create nel corso della gestione, con la sua volontà o senza la sua volontà, perché le vicissitudini di una vita amministrativa e finanziaria di un ente non dipendono solo dalla volontà di chi amministra. Molto spesso cadono sul collo situazioni che non erano assolutamente prevedibili, quale per esempio un infortunio mortale causato mentre era in corso un cantiere di lavoro, quale una causa che trae le sue origini dagli anni 70 e che vede il suo epilogo alla data odierna, quale quello di un sinistro stradale che purtroppo mortale, che in cui i giudici condannano il comune per una questione di sicurezza in ambito stradale che difficilmente si poteva prevedere ci si poteva mettere al riparo di questo. Con questo non è che ci sono delle scuse, è un qualcosa che è successo, che è capitato nell'affrontare o nel cercare una soluzione a quello che ci si presenta. Uno fa un'analisi degli strumenti che ha a disposizione e sicuramente fa un'analisi di costi e benefici rispetto alla strada da seguire. A mio avviso il ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale è lo strumento più idoneo in questo momento a cercare di trovare soluzione alla crisi finanziaria che sta interessando il Comune. Una crisi che viene in buona parte, per come abbiamo detto ieri in sede di approvazione del conto consuntivo, da una grossa difficoltà di riscossione di quelli che sono i tributi locali, ma viene pure da quello che si è tenuti a fare per rispettare i principi contabili che il legislatore ha posto in carico agli enti, e mi riferisco a tutti gli accantonamenti che tendono a contenere la spesa, quale il fondo contenzioso che nel nostro caso ha previsto un accantonamento di 3 milioni e mezzo di euro, quale il fondo crediti di dubbia esigibilità, così come tutta un'altra serie di accantonamenti che il legislatore prevede vengano posti in essere ai fini di una prudente gestione, e ci sta tutto, per carità, ma che portano a situazioni di gravi squilibri finanziari come nel nostro caso. Leggevo poco fa una relazione, l'avevo letta anche prima, cercavo un aggiornamento per vedere quello che c'era. Dico, non è che il concetto mal comune mezzo gaudio fa piacere, sicuramente non fa piacere a nessuno, però dall'ultima analisi del Ministero dell'Interno al 31 dicembre dell'anno 2021 ci sono esattamente 266 enti locali in procedura di dissesto, e 120 in procedura di predissesto, quindi del riequilibrio pluriennale finanziario pluriennale come quello che stiamo facendo noi, e 120 che sono in dissesto finanziario. È chiaro che sicuramente non tutti questi 400 comuni non saranno alla mercé di persone poco avvedute, poco accorte nella gestione della cosa pubblica. Ci sarà qualcosa di un problema di fondo nella norma contabile, un problema di fondo nelle norme che il legislatore ha creato per la contabilità economico-finanziaria degli enti locali con l'ultimo decreto 118 del 2014. O, pur essendo perfetto quello strumento finanziario che ci è stato imposto dal 2014 in avanti, gli enti locali non erano preparate e non sono, e questo decennio che è passato, che sta passando dall'introduzione del sistema, non ha permesso agli enti locali di recuperare una gestione svolta secondo criteri diversi negli anni precedenti. Questa è una considerazione che credo andava fatta. Per quanto attiene al nostro piano di riequilibrio, noi ci ritroviamo con una passività da recuperare in forza di un accertamento eseguito dalla Corte dei Conti che in un sol colpo ha verificato i bilanci di 4 annualità, determinando un disavanzo, secondo l'interpretazione della Corte, di circa 2 milioni di euro, che non ci ha permesso assolutamente, perché il nostro bilancio non se lo può permettere, di ripianare 2 milioni di euro in una sola annualità, così come lo richiedeva la Corte. Se vi ricordate, ad ottobre del 2022 è stato portato in Consiglio Comunale una prima delibera con cui si cercavano di fare delle misure correttive per porre rimedio a quello che la Corte dei Conti aveva stabilito con la deliberazione di luglio. Quelle misure Non le abbiamo capite bene, abbiamo sbagliato, comunque la Corte dei Conti non le ha ritenute sufficienti. Con una delibera notificata il 23 di dicembre, c'ha le altre cose nel dirci, vedi che le misure che hai adottato non vanno bene, ci ha consigliato di ricorrere, e se leggete proprio l'ultimo capoverso di quella benedetta delibera, ci ha consigliato la stessa Corte dei Conti di ricorrere allo strumento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Da lì è iniziata l'analisi di quelle che era la situazione strutturale dell'ente, perché la Corte dei Conti aveva sicuramente evidenziato quei 2 milioni di euro, quale disavanzo da recuperare, ma aveva indicato pure altre criticità relativamente al mancato accantonamento al fondo contenzioso, così come ad altre criticità derivante da residui attivi particolarmente vetusti inseriti ancora in bilancio. Si è proceduto da allora una revisione contabile di tutta quella che era la situazione, stracciando dal conto del bilancio, perché quei crediti che noi abbiamo in bilancio non sono dei crediti inventati, sono dei crediti che purtroppo sono difficili da riscuotere. E secondo i principi contabili odierni, un credito anziano più di 3 anni, un credito che riporta un'anzianità superiore a 3 anni, per la Corte dei Conti è un credito che è difficilmente riscuotibile e che tu, per una sana gestione, devi andare a togliere dal conto del bilancio. Lo dice la Corte e siamo tenuti a farlo. Abbiamo fatto questa rivisitazione dei residui attivi del nostro bilancio, abbiamo stracciato, in alcuni casi e in altri cancellato definitivamente, residui per circa 12 milioni di euro. È chiaro che questa cancellazione dei residui ha avuto una influenza sul risultato di amministrazione dell'anno in cui è stata fatta l'operazione di rettifica e revisione straordinaria dei residui, e quello è l'anno 2021 che avete approvato ieri. Questa operazione, assieme a tutte le altre che vi ho detto, ha portato a quel disavanzo che, se era impossibile recuperare per 2 milioni di euro, lo è stato ancora di più, arrivando a quasi 6 milioni di euro di disavanzo da andare a recuperare. Dalché la scelta di ricorrere al piano di riequilibrio è stata una scelta obbligata. L'alternativa era semplicemente dichiarare il dissesto finanziario. Per rendere più attendibili, o quantomeno per rendere più attuali i numeri da riportare nel piano, abbiamo approvato in giunta un preconsuntivo dell'annualità 2022, di cui molto, molto presto spero vi troverete in Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'anno 2022. L'operazione, l'attività di revisione dei residui è stata condotta pure nell'annualità 2022, così come l'attività di un accantonamento in funzione del contenzioso che nel frattempo era stato, si era instaurato nell'ente, è stata, di quel contenzioso se ne è stato tenuto conto e si è disposto un'ulteriore quota di accantonamento rispetto ai quasi 3 milioni di euro che già c'erano prima, di ulteriore 700 mila euro, perché una volta possiamo sbagliare, ma sicuramente non possiamo continuare a sbagliare di fronte alla Corte dei Conti. Il nostro fondo contenzioso adesso ammonta a più di 3 milioni e 500 mila euro. Tutti questi accantonamenti hanno riportato un ulteriore disavanzo di amministrazione, ma era prevedibile, era normale che succedesse, perché non hanno miracolo, non se ne possono fare, e siamo arrivati a altri 2 milioni di euro. Da lì la procedura di riequilibrio. Nel nostro piano di riequilibrio attuale, che è sottoposto alla vostra votazione, c'è una passività complessiva da ripianare in termini di disavanzi e di passività, diciamo, debiti fuori bilancio, che è giusto adesso riportare alla luce per dare la possibilità, non riportare alla luce perché prima erano nascoste, ma è chiaro che prima si cercava di gestirlo in una maniera un po' diversa, adesso li mettiamo tutti lì. C'è una passività di circa 11 milioni di euro da andare a ripianare nell'arco temporale massimo del ventennio. Quell'arco temporale è stata una scelta, ma non poteva essere diversamente, perché intanto la norma prevede che gli archi temporali, l'arco temporale che un comune può scegliere varia dai 4 ai 20 anni, ma non lo può fare in maniera discrezionale, lo fa sulla base di indicatori che sono le risultanze di un coefficiente. Passività da ripianare, impegni di spesa corrente. Fatto quel rapporto è chiaro che tu capisci qual è l'arco temporale massimo che puoi utilizzare. Poi puoi decidere di farlo pure in un arco temporale più breve, ma il piano deve essere sostenibile, cioè deve avere quella capacità di rimborso delle quote di disavanzo che deve andare a recuperare. Nel nostro caso l'arco temporale di 20 anni per me è stato ritenuto quello più congruo alle nostre possibilità, e così è stato portato avanti. Quindi noi ci ritroveremo a ripianare nell'arco di 20 anni questi 11 milioni di euro, che non sono spalmati in maniera in quote uguale nel ventennio, perché vanno spalmate in funzione di quella che è la tipologia di passività da ripianare. Così nei primi 3 anni di esercizio abbiamo un recupero di circa 4 milioni di euro. Successivamente le quote da ripianare per quanto attiene a questo disavanzo straordinario attengono a circa 385 mila euro annui, alle quali vanno sommate le quote di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario del residuo, quello che abbiamo deliberato di ripianare in 30 anni, e l'altro accantonamento determinato dal cambio metodo di calcolo del fondo credito di dubbia esigibilità, che va ripianato in 20 anni. Per fare questo e per dare sostenibilità al piano si è dovuto far ricorso al fondo di rotazione. È un fondo di rotazione che il Ministero mette a disposizione degli enti che deliberano che ricorrono al piano di riequilibrio pluriennale finanziario. È un'anticipazione che il Ministero dà e che deve essere rimborsata in 10 annualità senza interessi, quindi non c'è un aggravio di spese. Però a fronte di tale concessione richiede all'ente, ed è ovvio, di adottare tutta una serie di misure molto forti, quale quelle dell'aumento al massimo della pressione fiscale, perché deve aumentare la tua capacità, la capacità finanziaria. Devi coprire al 100% quelli che sono i servizi derivanti, cosa che noi già peraltro facciamo, derivante dalla gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, e così come quello relativo al servizio idrico integrato. devi garantire almeno la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale della quota del 36%, cosa che noi già facciamo perché siamo abbastanza avanti e superiamo il 72%. Devi garantire una riduzione della spesa dei, sono chiamati macroaggregati 3 e macroaggregati 4, ma in termini più semplici parliamo delle spese di beni e servizi, di almeno un 5% nell'arco del piano, una riduzione della spesa relativa ai costi della politica, e in quel piano è stato calato semplicemente una riduzione dei costi relativi agli amministratori e non al Consiglio Comunale, proprio perché il Consiglio Comunale, la spesa di questo Consiglio Comunale è assolutamente modesta, non supera le 10.000 euro annue. E si è deciso di dare un segnale dal punto di vista delle indennità degli amministratori. Così come è stato possibile inserire, anche perché non possiamo farne a meno, un contenimento della spesa del personale derivante da un blocco del turnover per almeno il primo quinquennio. E sono state calate nel piano il risparmio di spesa derivante dai pensionamenti programmati nell'arco di questo quinquennio. Non sono cifre particolarmente eclatanti. Tranne la cifra relativa al personale, che ammonta nell'arco dei 5 anni a circa 200.000 euro, le altre riduzioni di spesa possibili praticare, non per scelta, ma per possibilità di praticare, sono 75.000 euro per il macro aggregato 3 e altri 10.000 euro per il macro aggregato 4 e altri 10.000 euro per i costi della politica. Parlo di 10.000 euro annui o di 75.000 euro annui, che moltiplicati per il quinquennio raggiungono una cifra importante, ma che è distribuita su 5 anni. Le previsioni, abbiamo avuto la possibilità quest'anno di contenere ulteriormente la spesa di una quota di 423.000 euro, ora vado un po' a memoria, i numeri un po' si accavallano nella testa, relativamente alla rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, che abbiamo portato avanti ad aprile e che consentono non solo a noi ma a tutti i comuni di sospendere i pagamenti delle quote in conto capitale per gli anni 2023 e 2024. Questa possibilità ci è caduta, è stata una manna, perché ha consentito di poter impiegare quella minore spesa a copertura di quel maggiore disavanzo che siamo costretti a recuperare con il piano di riequilibrio. E tutte le previsioni sono state calcolate al fine di dare copertura per quanto più possibile al recupero del disavanzo che vi ho detto. Le previsioni di entrata si spera di portarle avanti tutte per intero, perché lo sviluppo è stato fatto con piena coscienza. C'è una parte che è relativa all'attività di recupero, ma anche di recupero di evasione parliamo, ma anche quelle proiezioni che sono state inserite dal piano derivano dagli ultimi 2 anni di riscossione, proprio dell'attività di accertamento, e le proiezioni secondo me sono più che supportate e giustificabili. Per il resto non saprei che cosa dire. A meno che avete qualche altra domanda, sono qua a disposizione.
Grazie, dottore Pantaleo. Ci sono altri interventi?
Una precisazione volevo fare, perché è giusto farlo. L'alternativa al piano di riequilibrio, per come ho detto prima, è semplicemente il dissesto finanziario, non ci sono altre alternative. Però l'alternativa del dissesto finanziario non è che fa sconti a qualcuno, nella maniera più assoluta. Le politiche da attuare in termini di entrata, di revisione della spesa, di riduzione della spesa dal punto di vista del personale, di rideterminazione della dotazione organica dell'ente, sono tale e quale a quelle della procedura di riequilibrio finanziario. La differenza principale sta in un aspetto. Con la procedura di riequilibrio finanziario ci si sta impegnando a portare avanti l'attività gestionale come se fosse, tra virgolette, un'attività ordinaria. Dico tra virgolette un'attività ordinaria perché comunque dobbiamo, nel momento stesso in cui questo piano viene deliberato dal Consiglio Comunale, è un piano che, pur nelle more dell'approvazione, è un piano vigente per noi. Non ci possiamo scostare da quei numeri che abbiamo indicato, i numeri di bilancio che abbiamo indicato in quel piano, per cui la stretta già ce l'abbiamo. Però si cerca in questa maniera di garantire ai creditori dell'ente quello che è stato il servizio reso. Se un fornitore attualmente vanta crediti per 100.000 euro nei confronti dell'amministrazione, questo credito non verrà assolutamente tagliato. Certo, il legislatore dà la possibilità all'ente di fare degli accordi, ma questo con il creditore, ma questo è nell'ordine delle cose a prescindere. Con il dissesto finanziario, la garanzia per i creditori di ricevere la sorte della loro prestazione per intero non c'è assolutamente. Anzi, l'unica cosa certa è che quella sorte venga tagliata, perché potranno essere pagati solo nei limiti della massa attiva recuperata, come in un fallimento ordinario. Ritengo che sia più impegnativo per tutti, in termini di responsabilità, in termini di sacrifici, portare avanti una procedura di riequilibrio finanziario, impegnandosi a mantenere quello che si sta promettendo, piuttosto che ricorrere a una procedura di dissesto. Cosa che potrebbe avvenire, non è che con questa deliberazione la stiamo scongiurando, perché il piano che viene deliberato questa sera, se verrà deliberato, approvato o meno, è sottoposto al vaglio di altri due organi sovraordinati a noi. Primo fra tutto il Ministero dell'Interno, che farà una prima istruttoria sul piano e ne verificherà quella che è l'attendibilità. E poi la sostenibilità sarà verificata dalla Corte dei Conti, che metterà il suo visto finale sull'esito dell'istruttoria del Ministero. Quindi non è detto che noi sfuggeremo o siamo nelle condizioni di sfuggire al dissesto finanziario, non è una cosa che non può prevedere nessuno. Però quantomeno ci si sta provando, sapendo sin da ora che i nostri numeri di bilancio sono stati ridimensionati e ritoccati come se stessimo affrontando un dissesto finanziario. Le pretese di quei creditori che ci sono nei nostri confronti sono pienamente salvaguardate in questo momento. La speranza è riuscire a fare, come dicevo poco fa, tutto quello che ci si è previsto di fare. Se ci riusciamo, bene, se non ci riusciamo, il passo successivo che ci aspetta è quello del dissesto. E le ho finito.
Grazie dottore Pantaleo per il suo intervento. Io ho avuto modo di confrontarmi scorsi giorni anche con qualche collega presente del Consiglio dei Comuni Vicini, che mi diceva che quasi uscite da una condizione di dissesto stanno per ricadere nella seconda volta. Questo perché le condizioni contabili finanziarie degli enti locali siciliani o del sud forse non sono delle migliori. Purtroppo non siamo una città metropolitana, perché molte il governo centrale in quelle città più grosse ha delle linee di alleggerimento delle condizioni delle difficoltà economiche. Cioè, il decreto Roma, per dire, il salva Palermo piuttosto che Catania. Noi siamo una piccola realtà, dobbiamo sollevarci con le nostre forze, con tanta responsabilità, con determinazione, spiegando quello che si fa, la strada che vogliamo intraprendere, in maniera, come diciamo sempre, anche per una condizione di equità nei confronti dei cittadini che pagano, abbiamo un dovere morale di equità nei confronti di quei cittadini che pagano, e dobbiamo pretendere che chi cerca di nascondersi e di evadere, di non farsi trovare nei tributi locali, dobbiamo rincorrerlo e portarlo a pagare, eppure subito, perché al di là dei termini che tecnici, che magari anche a noi prima di frequentare le aule, diciamo l'aula consiliare o qualcuno che magari ha competenze tecniche specifiche, possono risultare incomprensibili, poi alla fine, dottore Pantaleo, se abbiamo un fondo crediti dubbia esigibilità di 17 milioni di euro, non ricordo quant'è ora, 18 milioni di euro, quindi ci sono 18 milioni di euro di liquidità accantonati, correggetemi se sbaglio, per far fronte a crediti che magari non si riuscirà a incassare. Quindi il Comune ha 18 milioni di euro accantonati a garanzia di crediti che vanta. Il sistema di contabilità è questo, giusto, sbagliato che sia, è questo, però capiamo che è difficile così. È difficile quando, come diceva il dottore Pantaleo, si arriva qua nel 2014 e ci ritroviamo con un contenzioso Telecom di 1.400.000 euro, chiuso transattivamente con 750.000 euro, non per nostra volontà, perché prima del 2014 non c'eravamo noi. Però quello che è stato, e c'è da fare da domani. Poco fa, col dottore Pantaleo, discutevamo nel suo ufficio di alcuni regolamenti che possono essere riportati con una certa urgenza di nuovo in Consiglio Comunale, per favorire ancora una volta le rateizzazioni. Chi ha volontà di pagare, perché no, con la rateizzazione, e cercare altri strumenti, tutti gli strumenti possibili e praticabili che la legge ci mette a disposizione per aiutare, diciamo, a risanare quelle che sono le casse dell'ente. Risanare l'ente non significa risanare l'amministrazione, risanare la maggioranza, risanare l'opposizione, significa risanare la città. Quindi dobbiamo contribuire tutti, per quelle che sono le nostre possibilità e i nostri ruoli, a dare il contributo necessario. Sindaco, chiesto di intervenire.
Grazie Presidente, consigliere, cittadine, saluto il Collegio dei Revisori. Io, se qualcuno ha buona memoria, vorrei che andassero a rileggere le mie dichiarazioni allorquando diventai sindaco nel 2014. A quell'epoca feci un quadro chiaro, netto e lampante di quello che era la situazione economico-finanziaria del Comune a quella data. Io dissi già allora ci sarebbero le condizioni per dichiarare il dissesto. E invece no. Mi impegno a cercare di portare il Comune sempre in quella condizione di poter superare questa fase, quella fase drammatica e ingente che già esisteva a quella data. E ci dai alcuni esempi di quasi 10 milioni di euro che erano spuntate dall'oggi al domani per alcune partite che erano state gestite prima di quell'anno 2014. Partite che in parte sono state liquidate, in parte sono ancora da mettere ancora a bilancio, perché nel frattempo si sono protratte le cause e gli aspetti legali delle partite finanziarie a cui mi riferisco. Ma badate bene, io capisco il ruolo dell'opposizione. Uscire da qua dentro stasera e cominciare a scrivere sui Facebook: il sindaco ha fatto fallire il comune, il sindaco si mangia lo comune, Paolo Buffo, mi capisci? E fa un'enfasi diversa rispetto a dire questo sindaco, questa amministrazione e perché no tutto il consesso civico hanno cercato, nonostante le difficoltà economiche, territoriali, sociali del nostro comune, hanno cercato di resistere alle intemperie che mano a mano si sono presentate ai nostri occhi. E quindi non poter dire, eventualmente, e speriamo che questo non avvenga, perché voglio tutelare fino a quando sarà possibile tutti coloro i quali hanno lavorato per questo comune, hanno reso dei servizi alla nostra collettività, hanno svolto delle attività professionali e meritano di essere pagati per come è giusto che sia, per chi svolge un onesto lavoro per conto del nostro comune. Non può essere però ulteriormente, oltremodo, concesso, faccio un esempio, perché ce l'ho sempre qua davanti, consigliere Di Maria, pone caso che tu avessi la partita IVA, che ogni mattina apri la tua attività commerciale, artigianale, industriale e ad oggi ti trovi debitore di 300.000 euro per non aver pagato tributi, IMU, TARI, TASI, qualsiasi altra tassa o tributo che è dovuta al nostro comune e poter continuare a esercitare la tua attività in maniera così superficiale. Il sindaco, l'amministrazione, gli uffici hanno messo in campo tutte le condizioni sin dal 2014, forse nel 2015, con degli atti deliberativi specifici per dare la possibilità a chiunque aveva avuto un attimo di difficoltà a poter mettersi in regola in maniera graduale, in maniera indolore, ma facendo onore all'imprenditore di turno per rispettare l'intera cittadinanza rispetto agli obblighi che lo stesso ha nei confronti dell'intera città nel soddisfare le esigenze tributarie che il Comune ha messo in campo. E lo stesso vale per i singoli cittadini. Paolo Buffa, tu non puoi essere debitore di 15.000 euro di TARI non pagata essendo un privato cittadino. Dico Paolo Buffa per fare un esempio, non a scanso di equivoci, Paolo Buffa non deve sicuramente nulla al nostro comune. E allora il difetto di questo sindaco è stato quello di non avere voluto pesare fortemente e pesantemente nella tasca sia dei singoli cittadini che delle attività economiche del nostro paese. Di questo faccio ammenda a me stesso. Ma l'ho fatto proprio per tutelare i miei concittadini, le mie attività che insistono nel nostro territorio, che danno lavoro, che danno sviluppo, che danno sostegno alla nostra economia. E invece no. Oggi sicuramente il sindaco Castiglione sarà messo al bando perché ha portato il comune ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Quando invece il sindaco si è sacrificato per tutti voi, per tutti noi, per la nostra città. Questa è la realtà, al di là dei numeri, che sono numeri freddi, che sono numeri glaciali, che rispondono a precisi dettami di regolamenti e di bilancio che sono asfittici, che non consentono deroghe e che devono essere assolutamente rispettati. E noi oggi siamo chiamati a fare questo, a fare rispettare pedissequamente quelle che sono le norme che lo Stato impone con le proprie leggi. Abbiamo segnato il passo, oggi ci sarà un'accelerazione a tutela di tutti noi, dei nostri figli e delle future generazioni. Qualcuno ha detto incapacità di amministrare. Io sfido chiunque a volere condannare questo sindaco per sperpero di denaro pubblico. Non ho mai, e dico mai, emesso un'ordinanza senza la relativa copertura finanziaria. In 5 anni abbiamo pagato, e lo dico in maniera molto approssimativa per difetto, quasi 5 milioni di euro, ma saranno forse 6 con le piccole partite, situazione di condanne per sentenze, di quelle che accennava il dottore Pantaleo poc'anzi, che nulla hanno a che fare con l'attività gestionale del sindaco, dell'amministrazione e di tutta la macchina burocratica amministrativa del nostro Paese. Sono situazioni che capitano dall'alto, perché purtroppo esistono i tribunali emettono delle sentenze e queste vanno rispettate da parte di chi le deve subire. E di questi 5 milioni ce ne saranno ancora altrettanti, perché ogni mattina cade un cittadino per una buca, possibilmente per una lampadina guasta che non accende, un incidente, il comune viene condannato a pagare centinaia di milioni di euro che non fanno altro che indebitare il comune, che non fanno altro che togliere risorse al bilancio d'esercizio, che non fanno altro che togliere servizi alla collettività. Ma questa è la nostra società e in questo dobbiamo abituarci a vivere e a convivere. Poco importa se oggi su 398 comuni in Sicilia circa 300 sono in dissesto, in predissesto e qualche altro ancora che è lì per poter dichiarare quantomeno il predissesto. Questi dati li dico perché io faccio parte dell'ANCI e lì ogni volta che ci si riunisce 400 sindaci è un lacrimaio, è un via crucis di sindaci che non ce la fanno più alla mattina a poter garantire i servizi, a pagare gli stipendi che noi, viva Dio, paghiamo regolarmente e puntualmente, perché facciamo parsimonia nella nostra attività gestionale. Rinunciamo anche a svolgere qualche servizio, ma i dipendenti devono essere pagati. Questo come principio sacrosanto da cui non ci si può discostare. Qui la mattina è una continua emergenza, non da ora, non da 2 anni fa, da 4 anni fa, da 5 anni fa, da sempre. Perché il nostro comune basa le proprie fondamenta, da quando non esiste più la legge 1, consigliere De Maria, da quando non esiste più l'articolo 80, quando arrivavano i fiumi di soldi nei comuni, e i comuni non erano capaci di spenderli e tornavano indietro. Autotreni, Paolo Buffa, di soldi che i politici, nonostante si diceva che i politici avessero grandi capacità divoratorie, non riuscivano a poter spendere. Quei tempi sono finiti, i tempi delle vacche grasse sono terminati. Oggi si deve fare il conto con la povertà, con uno Stato italiano fortemente indebitato e a cascata l'anello più debole è rappresentato dagli enti locali e i dati statistici parlano chiaro. Il Comune di Palermo ha un piano di riequilibrio di 450 milioni di euro, fatto, approvato con il governo Orlando. Guarda caso oggi ricevono una sovvenzione da parte dello Stato di 200 milioni di euro, si approveranno il piano di riequilibrio con, anziché di 450, di 250 milioni. Beati loro, viva loro che sono città metropolitane e possono godere di questi benefici che noi sicuramente, a cui noi non possiamo certamente ambire. Ma vedete, dopo un mese dalla mia elezione nel 2014, esattamente nel gennaio 2015, entra in vigore, manca a fare la posta il 118, mi era sembrato l'ambulanza, e invece la legge sull'armonizzazione contabile, che ha cambiato tutto quello che era l'impostazione contabile, finanziaria, economica di ogni ente pubblico, togliendo il famoso patto di stabilità che pensavamo noi fosse la spada di Damocle, dottore Ginevra, e invece hanno inserito l'FDCE, il fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è una parolaccia, Paolo Buffo, non è una parolaccia, e invece è la condanna a morte di tutti i comuni, sicuramente del meridione, perché sapete qual è la differenza fra un comune meridionale siciliano, calabrese, campano e lì ti fermo, rispetto, e anche pugliese mi suggerisce il dottore Ginevra, rispetto a un comune del nord a parità di abitanti, a parità di dimensione territoriale, che lì la percentuale di incasso dei tributi di quel sindaco è del 95%, da noi già senta a malapena il 45%. Quel sindaco si potrà vantare a fine anno di chiudere un bilancio con 10 milioni di avanzo di cassa. Noi purtroppo, ahimè, dobbiamo dire e registrare che abbiamo avuto una chiusura di un bilancio con 10 milioni di disavanzo di cassa. E questa è la differenza sostanziale di cui stasera noi ci stiamo occupando. Questa è la vera verità a cui noi dobbiamo far fronte e dobbiamo rispettare tutti i balzelli che la Corte dei Conti impone, perché lo dicono le leggi, e la Corte dei Conti è demandata a far rispettare queste norme, stringenti sì, ma dobbiamo fare in modo da oggi in poi di dover rispettare queste norme. E lo faremo anche a costo di sacrifici da parte di tutti, che siamo ben disponibili a fare, perché la vara la portare tutta a sé. Certo, è facile additare sempre il sindaco. Il sindaco non è Mandrake, il sindaco non è Superman, il sindaco è una persona normale che ha un grande senso del rispetto delle istituzioni, che nella vita quotidiana si comporta con la diligenza del buon padre di famiglia, e questa stessa diligenza la applica anche nell'attività di sindaco che svolge quotidianamente. E sfido chiunque a dire che non è così, perché ci vogliono le carte per dimostrarlo. E noi dobbiamo avere un impegno morale, sociale e politico, al di là delle contrapposizioni, di tenere alta la bandiera della nostra città. Noi dobbiamo fare in modo che tutto possa giovare ai nostri concittadini che stasera non stanno subendo, eventualmente approvando questo piano, chissà quale tassazione, perché già le tassazioni nel nostro comune erano tutte al massimo. C'è stata qualche piccola limatura solo di un'aliquota che incide complessivamente per tutta la popolazione 100.000 euro. Non abbiamo modificato nulla, anche se fosse avvenuto il dissesto. Già da parte nostra la dichiarazione del dissesto, spontaneamente. E allora, di fronte a queste delucidazioni che io sto dando, che io vi sto portando con il cuore in mano, io mi aspetto, così come mi sarei aspettato anche durante questi 4 mesi, 5 mesi difficili che Campobello ha attraversato per altri motivi, che nulla hanno a che spartire con la nostra, con la nostra assise, con la nostra persona, che siamo tutte persone rispettabili, al di là delle bandiere di appartenenze. Mi sarei aspettato una unità di intenti per difendere una bandiera, che era quella di Campobello di Mazara, e invece solo il sindaco ha fatto fronte, perché poi chi ha potuto accusare accusava, chi ha potuto fuggire è fuggito, dimostrando anche codardia nei confronti della città. Qui si doveva difendere non il sindaco Castiglione, ma la città di Campobello di Mazara, e certamente non si può chiedere, consigliere Catanzaro, chiedendo le dimissioni del sindaco, che non risolvono sicuramente la presenza di Matteo Messedenaro dentro la nostra città. Avete sbagliato indirizzo, avete sbagliato destinazione, perché questo sindaco non è stato mai vicino ad ambiente mafioso. E voi invece dovevate difendere assieme al sindaco la nostra città, dagli attacchi spietati che sono stati rivolti alla nostra città. Io mi sarei aspettato questo, un atto coraggioso, che al di là delle bandiere, che possono ritornare a essere messe in campo in qualsiasi momento, difendere in quell'istante questa città da questi vili attacchi spietati nei confronti dei nostri concittadini, che sono tutti, fino a salvo a prova contraria, cittadini onesti, a parte quelle corpuscolo di famiglie che sono state ormai ritenute tali e quindi colluse, complici e cos'è nei confronti di questo maledetto stragista che finalmente è stato assicurato alle patrie galere. Non c'è stato, magari ci sarà tempo per potersi rifare, perché, ripeto ancora una volta, voi non dovete difendere l'onorabilità del sindaco, che ha la capacità di difendersi da solo, ma difendere l'onorabilità della nostra città. Questo è mancato, ma ci sarà, ripeto ancora una volta, tempo per potersi rimbrancare da questa dimenticanza. Io non voglio tediare ulteriormente né i colleghi né coloro i quali stanno ascoltando come cittadini, e quindi mi concedo da questo intervento, scusatemi se magari avrò alzato il tono della voce, ma lo faccio perché la rabbia che vige dentro di me non è rivolta sicuramente a voi, è rivolta a coloro i quali pensano che il comune non gli appartenga. Il comune è di tutti e ognuno dovrebbe preoccuparsi ogni mattina di difendere il comune da cui appartiene, a cui chiede servizi, a cui magari a volte punta il dito perché non ha svolto un'attività che invece era normale fare, e non si è mai chiesto se proprio a causa sua questo servizio non è stato possibile renderlo perché è inadempiente. E questa volta mi taccio davvero e scusatemi se mi sono dilungato.
Grazie sindaco. Me, prima di mettere a voto la proposta, mi preme ringraziare nuovamente il Collegio del Revisore per il supporto dato all'attività del Consiglio Comunale, per la presenza questa sera in aula consiliare, per la sensibilità dimostrata da parte sia del Presidente che da tutti i componenti quando abbiamo necessità temporali ristrette nel cercare di adoperarsi per fornire i pareri di competenza nel minor tempo possibile, e quindi di questo ne siamo grati. Sì, prego, il Presidente del Collegio ne ha facoltà.
A nome del Collegio volevo dire che noi non è che abbiamo bocciato il piano, assolutamente. Abbiamo rilevato delle criticità e ritengo che si possono essere superabili in avvenire con le prescrizioni del Ministero. Poi la Corte dei Conti ci metterà il suo suggello, se lo riterrà valido e opportuno, e andremo avanti, e man mano che le criticità saranno prima rappresentate e poi in collaborazione con l'ufficio cercheremo di valutare ogni step che dovremmo affrontare. Mi si consenta ringraziare il dottor Pantaleo, ha fatto un lavoro eccellente, con dei limiti temporali e di stress per il dottore Pantaleo, mi aggiungo, sicuramente comprensibilissimi, perché un'attività d'ufficio normale doveva essere continuata nella corretta maniera. Questa attività extra è veramente stata molto impegnativa, perché non è soltanto un piano da 100 pagine, ma è tutto quello che ci sta dietro il piano da 100 pagine. il lavoro di pulizia nei residui parte dal 2021 e si è fatta una grossa pulizia. Magari mi consenta, dottore, litigando tra virgolette, permettici questo, leva questo, no, questo non lo levo, i miei colleghi non lo vogliono togliere, i suoi colleghi si significherebbero gli altri capisettore per le loro competenze, però non dico che siamo stati col fucile puntato, ma abbiamo chiesto un certo rigore che è stato dimostrato innanzitutto di comprendere e di accettare i consigli, e però ovvio che togli, il numero finale, il totale, è venuto fuori un totale consistente. Da qui si deve ripartire, e il miglior modo di ripartire non c'è un'alternativa se non il dissesto, ecco, il piano è un modo di ripartire più sereni. E voglio aggiungere, mi taccio, non è un impegno dal punto di vista personale gravoso per i consiglieri, perché dal piano si può tornare indietro se non dovesse, cioè non c'è un impegno di responsabilità nei confronti dei, almeno da questo punto di vista, dei consiglieri. Se non dovesse essere accettato, si vedrà e si, la soluzione alternativa, e poi si vedrà, dico, non ci tenevo a dire questo.
Grazie al Presidente del Collegio del Revisore, il Dottor Ginevra, per le precisazioni e le puntualizzazioni fornite, nonché il supporto come poc'anzi detto. Se vogliamo fare, diciamo, un paragone diverso da quello degli enti pubblici, è come un paziente in gravi condizioni che magari ha accesso alla rianimazione, poi tu fortunatamente per i bravi medici, per le condizioni fortunate, per una serie di fattori si riesce a mettere di nuovo piedi fuori dall'ospedale con determinate... Nel medico ti dice, se tu non fai questo, usi sta medicina e hai uno stile di vita sano, stai tranquillo, camperai sereno. Se tu non accetti consigli medici, non assumi le medicine e hai uno stile di vita sgregolato, non ci sarà futuro per te. Quindi questo è in termini pratici poi quello che con questo piano di riequilibrio ci imponiamo e cerchiamo di, da domani, nel caso in cui il piano verrà approvato, di cercare di perseguire gli obiettivi prefissati. A questo punto metto ai voti la proposta di deliberazione numero 28 del 26/5/2023 ad oggetto approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, articolo 243 bis, decreto legislativo 267 del 2000. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Tre contrari, un astenuto, rimanente favorevole. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta. Grazie.